vestire gli ignudi, accogliere i forestieri. Che cosa vuol dire accogliere i forestieri? Oggi ce n'è di tanti tipi. Oggi ci sono i turisti, sono forestieri. Vuol dire accogliere i turisti? No. Poi ci sono altri forestieri che sono scrocconi. Vuol dire accogliere gli scrocconi? Poi ci sono altri forestieri che sono evidentemente nemici. Allora anche quest'opera di misericordia va sempre vissuta con quella famosa caratteristica della prudenza, perché non ti capiti di portare il lupo nell'ovile. Che se porti il lupo nell'ovile non hai fatto un'opera di misericordia né per il lupo né per le pecore dell'ovile. Se porti Caino in casa di Abele, che opera di misericordia hai fatto? Te ne dovrai pentire. Allora bisogna usare sempre la prudenza e lasciarsi donare dallo Spirito Santo questa luce, sapienza, discernimento, vigilanza per tutte le opere di misericordia. Assistere gli ammalati è la quinta corporale. Assistere gli ammalati è quell'opera di misericordia che avete fatto tutti e magari state ancora facendo attualmente. Ammalati cosa vuol dire? Che soffrono nel corpo, per malattie del corpo. Ma oggi ci sono anche, o ci sono sempre stati, ammalati che soffrono per carenze o malattie dell'anima, malattie che oggi vengono chiamate psicologiche. Ce ne sono più di quelle che pensiamo. Una certa percentuale ce l'abbiamo addosso tutti. Che se ne vogliate dire, che l'ammettiate o no, ma una percentuale di malattia psichica o dell'anima ce l'abbiamo tutti. Cosa vuol dire assistere gli ammalati? Allora noi sappiamo che se tu assisti un ammalato e gli dai il contrario, una medicina contraria a quella di cui ha bisogno, che assistenza è? Allora l'assistenza, l'assistere gli ammalati, ci impegna a formarci, ci impegna a istruirci noi, con questa malattia si fa così, con quest'altra si fa colà, perché gli ammalati vanno assistiti con competenza, altrimenti rischi nell'alzarlo o nel dargli da mangiare o nel dargli da bere che si soffoca o che si rompe qualche osso. Cosa vuol dire questa competenza per assistere gli ammalati? Può voler dire che in alcuni casi non puoi farlo da solo. Perché se tu assisti, per esempio, un tossicodipendente, tu da solo, finisci per diventare anche tu tossicodipendente come lui. È successo molte volte. Se ti metti a servire un ammalato di Alzheimer da solo, finisci dopo qualche mese per essere ammalato anche tu. Quindi assistere gli ammalati con competenza vuol dire fatti aiutare. Non presumere, perché non è opera della misericordia del Padre la presunzione, che io immagino o presumo di essere capace da solo. di farcela. La misericordia del Padre non è questa, perché la misericordia del Padre è per lui ma anche per te. Quindi assistere gli ammalati, visitare i carcerati. Oggi è impossibile. Addirittura mi diceva il cappellano del carcere nostro, non mio, del nostro territorio, che il direttore non li lascia entrare, i parroci dei detenuti. Come faccio io allora a assistere un carcerato, se non è possibile? Visitare i carcerati vuol dire amare chi le ha combinate grosse. Qualche volta sono anche innocenti, come ogni tanto si sente dire che qualcuno viene scoperto innocente. Amare chi le ha combinate grosse. Visitare i carcerati. Portare un po' di amore. Si potrà farlo in altri modi. Ci è capitato di poter mandare una scatola dei nostri calendari in un carcere del Piemonte, perché c'era chi sapeva fare a portarli a destinazione. Visitare i carcerati. Qualche volta sono carcerati anche i perseguitati per la fede. E nel tempo in cui sono state formulate le opere di misericordia, c'erano questi. Ma oggi ci sono anche carcerati, diciamo così, volontari, cioè persone che si chiudono in casa, che non vogliono più vedere nessuno. Lui si carcera, si esclude da... Adesso hanno scoperto che ci sono anche malattie, la sindrome di, è un nome giapponese, io non lo so pronunciare, non me lo ricordo, perché è difficile. Di gente che è arrivata a uno stadio tale di dipendenza dai telefonini o robe del genere, che non vuol più vedere nessuno e si chiude in casa. Visitare i carcerati. Seppellire i morti. Perché è un'opera di misericordia? Gesù è stato sepolto. Non solo, è stato onorato nella sepoltura. Giuseppe d'Arimatea ha comprato un lenzuolo nuovo. Gli ha offerto un sepolcro nuovo. Non c'era odor di morte dentro. Tutti vivono per Dio, per questo seppelliamo i morti. E i cristiani, quando sono venuti in Italia, che allora non si chiamava ancora Italia, così mi ricordo, quando sono venuti e hanno trovato che i pagani usavano bruciare i morti e poi mettere le ceneri negli ossuari dentro gli edifici che erano le tombe di famiglia, che se volete potete andare a vederli sotto la Basilica di San Pietro a Roma. Cosa hanno fatto i cristiani? Hanno detto, ma noi, Gesù è stato sepolto, noi li seppelliamo i morti, proprio perché non sono morti per Dio. Per questo hanno chiamato il Camposanto, l'hanno chiamato Coimeterion, cimitero, dormitorio. Seppellire i morti, non bruciarli. Cosa vuol dire bruciarli al giorno d'oggi? Vuol dire farli sparire del tutto per non dovercene più occupare. Perché dopo sono lì tranquilli nel coso, non devo più andare a far niente. toglierli giù persino dalla memoria, non solo della famiglia, ma anche della comunità. Un fratello che muore è un fratello di tante persone, non solo della famiglia. Non è proprietà della famiglia, non è proprietà di uno che dice: ah, io dopo quelle ceneri vado e le spargo sui monti. Sei padrone di una persona, seppellire i morti. Dopo qui c'è un discorso, qualcuno mi dice: ma guarda, il comune non ha più posto, ma guarda che costa il triplo farlo seppellire che bruciarlo, anzi se lo bruci te lo pagano e se no devi pagartelo tu, insomma vari calcoli. E allora pazienza, misericordia per l'ignoranza di tanti e per modi di fare che io non farei, misericordia. E così entriamo nel campo delle altre sette opere di misericordia, della misericordia del Padre. Tutto è frutto dello Spirito Santo, quelle che abbiamo visto finora e anche le prossime, che sono chiamate spirituali, proprio perché ci fanno considerare l'uomo non solo come corpo, ma come persona. E così ci siamo accorti e ci accorgiamo che l'amore per una persona non è completo se non raggiunge anche le sue dimensioni interiori. C'era il nostro beato Antonio Rosmini che diceva che la carità ha tre gradi, è di tre specie e ci vogliono tutte e tre. La carità corporale, le opere di misericordia corporali, ma poi la carità, non mi ricordo come la chiamava lui, intellettuale, per dire: tu non sai, non sei capace di lavorare, di fare un mestiere, te lo insegno. È un'opera di carità intellettuale, ma non basta. L'uomo ha bisogno di essere a contatto con Dio, mostrargli l'amore di Dio, insegnargli l'amore di Dio. Carità spirituale. Le sette opere di misericordia spirituale comprendono questa parte dell'amore che Dio ci mette nel cuore, che lo Spirito Santo ci fa esercitare per i fratelli. Primo, consigliare i dubbiosi. Che dubbi ci sono oggi? Sembra che tutti sappiano tutto, tutti sicuri, sicurissimi. Consigliare i dubbiosi nonostante questo. C'è tanta gente che ha dubbi sulla volontà di Dio. Consigliare i dubbiosi. L'ha fatto anche Gesù. Quando quel fratello è andato da lui a chiedergli: di a mio fratello di spartir con me l'eredità perché me ne aspetta un po', ma lui non lo vuol fare. Non aveva dubbi, però era un grosso dubbio: è volontà di Dio questo o no? E allora Gesù lo consiglia. Anche tante parabole di Gesù sono pronunciate per consigliare i dubbiosi. Quello dei magazzini, i suoi magazzini erano piccoli, voleva fare un super magazzino, un ipermarket, voleva fare un ipermagazzino, e Gesù dà il consiglio dicendo: stolto, fa bene i conti, non fare i conti senza l'oste. E l'oste chi è? È colui che ha in mano i fili ai quali è appesa la tua vita. Fai conti con lui. Consigliare i dubbiosi. Insegnare agli ignoranti. Anche qui ogni giorno scopriamo quanto ignoranti siamo. Almeno io sono arrivato a 70 anni per scoprire certe cose che c'erano quando ne avevo 20, ma scoprirle adesso. Insegnare agli ignoranti, quante cose ci sono da insegnare. A quelli che non sanno la bella notizia, che non sanno la volontà di Dio, che non conoscono le proprie capacità, quelli che si fanno ingannare, si fanno sedurre perché alcune cose non le sanno. E voi vedete quanti vengono ingannati oggi. So se era qualcuno di voi che mi parlava o chi ieri di queste pratiche, chiamiamole New Age, che attirano, che sconvolgono, ma che sono un inganno tremendo, perché ti trascinano a fare in modo che tutta la fede che hai, se ce n'hai ancora un po', frani giù tutta. Insegnare agli ignoranti, anche a quelli che ragionano, lo sto ragionando, perché non hanno basi per formulare un ragionamento, perché qualcuno fa un ragionamento ma non sa che gli manca una base che lo porterebbe a tutto il contrario magari il suo ragionamento. Terzo, ammonire i peccatori. È un po' difficile, molto difficile ammonire i peccatori. C'è qualcuno che lo fa quando uno sente uno bestemmiare e gli dici: guarda che insomma mi dai fastidio. Non è neanche questo ammonire i peccatori, ma sarebbe più: guarda che offendi Dio, guarda che offendi te stesso, ti stai rovinando. Ammonire i peccatori. È più difficile dire a qualcuno: guarda che se vai a convivere imposti una vita senza Dio. Senza Dio non c'è felicità, non c'è gioia. Oggi qualcuno lo fa, ma credo pochissimi, perché si lascia andare l'andazzo corrente e così si lascia che entrino in sofferenza, in una vita di prolungate delusioni e sofferenze, tanti giovani e meno giovani. Ammonire i peccatori, come Gesù ha ammonito i venditori del Tempio. L'ha fatto lui. Anche se gli è costato, ammonire i farisei, li ha ammoniti: guai, guai. I veri peccatori lo cercavano per ascoltarlo. I falsi peccatori lo cercavano. Falsi peccatori, cosa vuol dire? No, ho sbagliato. Quei peccatori che volevano apparire giusti, ma erano peccatori perché uomini, quindi anche loro erano doppiamente peccatori. Invece che cercarlo per ascoltarlo, lo cercavano per poterlo condannare. Quindi ammonire i peccatori è rischioso. È un'opera di misericordia rischiosa, ma è un'opera della misericordia del Padre. Consolare gli afflitti. Gesù ha consolato la vedova di Nain. Le ha detto: non piangere. Ha fatto bene o no? Beh, perché era lui e sapeva che... Ma noi non possiamo dire dopo al morto salta su. E allora come facciamo a consolare gli afflitti? La parola di Dio è consolazione. Consolare cosa vuol dire? Per la parola che noi usiamo, consolare, traduce un termine del Nuovo Testamento, un termine greco, che usa la stessa parola per indicare il Paraclito, lo Spirito Santo. C'entra lo Spirito Santo. Quando tu vuoi consolare uno, non per imbrogliarlo con parole vuote, ma con la parola di verità. O lo consoli anche senza parole, standogli vicino. Lì c'entra già il consolatore. Consolatevi a vicenda con queste parole, dice San Paolo, con queste parole. Le parole della fede, le parole che ci orientano a Dio, a Gesù. Quinta opera di misericordia spirituale, perdonare le offese. Esistono ancora le offese? Qualche volta. Perdonare le offese. Perché chi ci vuole offendere o chi ci offende è vittima del divisore. Quindi noi dobbiamo guardare a quella persona che ci offende con compassione. Poveretto, lui è già stato vinto dal divisore. E allora cosa possiamo fare per difenderlo? Circondarlo con l'amore di Dio. Cominciando col perdono. Anche qui, attenzione però, guardiamo a Gesù. Era in croce. C'era chi l'aveva offeso e lo stava offendendo a tutti i livelli. Avevano offeso e offendevano il suo corpo, anche la sua anima, e volevano offendere anche il suo spirito. Se sei figlio di Dio, vieni giù. Gli facevano i tentatori, volevano metterlo contro Dio, contro il Padre. Nessuno gli chiedeva perdono. Come si può perdonare a uno che non chiede perdono? Non si può. Perché se io dico a uno che non mi chiede perdono, gli dico ti perdono, lui lo prende come un'offesa, perché allora mi calcoli peccatore, mi calcoli uno che ha fatto del male. Io non posso perdonare uno che non chiede perdono. E allora come possiamo fare? A ubbidire a Gesù che dice perdonate i vostri nemici? Come possiamo fare? Facciamo come lui e niente più di lui. Cosa ha fatto lui? Ha detto al Padre: Padre, perdona tu a loro. Non sanno quel che fanno, sono ignoranti. Perdona tu. Lui Gesù non poteva perché non glielo chiedevano. Allora chiede al Padre: abbi misericordia tu, perdonali tu. Se uno ti chiede perdono, tu perdonalo. Certo, perché in te c'è l'amore del Padre, la misericordia del Padre, perdonare le offese. Ma se uno non ti chiede perdono, chiedi a Dio che lo perdoni e tu sta zitto. La più bella, perché la più bella? Perché è di gran vantaggio a me, sopportare pazientemente le persone moleste. Questa è la sesta opera di misericordia spirituale. Sopportare è una parola biblica. San Paolo lo adopera tante volte. Nella lettera agli Efesini, sopportatevi a vicenda. Ai Colossesi, sopportatevi e perdonatevi a vicenda. San Giacomo persino, modello della sopportazione, sono i profeti. Però nell'Apocalisse c'è anche questo, un elogio a quelli che non sopportano i cattivi. Per causa mia, dice Gesù. Allora, anche per questa va usato tutto il discernimento, tutta la vigilanza, tutta la prudenza e tutta la sapienza possibile. Comunque, sopportare cosa vuol dire? Portare da sotto. Quindi vuol dire con umiltà mettersi sotto agli altri. Non pensare di essere superiore se un altro è persona molesta. Sopportare. Umiltà. Pazientemente. Anche la pazienza è frutto dello Spirito Santo. Pazientemente cosa vuol dire? Oggi, ma anche domani. E se la cosa perdura fino a dopodomani, anche dopodomani. Le persone moleste ci sono? Allora qui dobbiamo sempre chiederci, forse anch'io, magari per qualcuno io sono persona molesta. Per la Maria io qualche volta sono persona molesta. Sopportare pazientemente le persone moleste. Qui le opere di misericordia cominciano ad avvicinarsi e a diventare quotidiane, anche le opere spirituali. L'ultima, pregare Dio per i vivi e per i morti. Pregare Dio per i vivi e per i morti. Perché per i morti? Perché per Dio sono vivi anch'essi, ha detto Gesù. Tutti vivono per Dio, non solo Abramo, Isacco, Giacobbe, tutti vivono per Dio. Quindi possiamo ancora pregare per loro, pregare per. Perché preghiamo? Prima di tutto perché Dio ci ascolta, perché pregare è un incontro con Dio, mi metto davanti a Dio per intercedere. Cosa vuol dire pregare per qualcuno? Io credo che vuol dire, quando mi metto davanti a Dio, prendo con me anche quest'altra persona, che lui la veda e lui sa di cosa ha bisogno. Non vuol dire coprire Dio con richieste, che lui sa di cosa ha bisogno anche le altre persone. Voglio semplicemente metterglielo davanti, ma il mio pregare deve rimanere pregare, cioè deve rimanere il mio desiderio di incontrare Dio, di lodarlo, di amarlo, di santificare il suo nome, eccetera. Io devo essere rivolto a Dio quando prego. Non aver nella testa la rubrica telefonica, non solo la mia, ma quella della SIP, della Telecom, della... No, la mia testa deve essere libera per il Signore, che la riempia Lui. La mia memoria deve essere tutta... Allora pregare Dio per i vivi e per i morti e presentarli a Lui. Poi Lui sa cosa farci e io sto con Lui. Così, quando prego Dio per i vivi e per i morti, do anche loro esempio di dove la vita è nel Signore la mia vita. E poi pregando io stesso vengo trasformato. Così ne hanno tutti beneficio, vivi e morti, dalla mia conversione. Perché quando uno ti chiede perché preghi, cosa serve pregare, cosa gli rispondi tu? Serve a convertirmi. E allora dalla mia conversione ne hanno beneficio tutti. Gesù addirittura, proprio nella sua preghiera più solenne, ha detto, al Padre ha detto, non prego per il mondo. Non prego per il mondo. Per il mondo Gesù ha dato la vita, ma non prego per, cioè non prendo il mondo che è tuo nemico e te lo metto davanti. Tu lo sai già che è tuo nemico. Il mondo mi trascinerebbe nella sua inimicizia. Non prego per il mondo. Per il mondo dà la vita Gesù. Quella è la sua preghiera per il mondo. E per il mondo Gesù dà al Padre anche i suoi, la Chiesa. La Chiesa vive nel mondo, non è del mondo, ma offre la vita per il mondo, insieme con Gesù. Quindi dobbiamo stare attenti a pregare per certe persone che ci chiedono di pregare per loro. Cosa intendono loro? Intendono, prega perché mi vada bene questo, mi vada bene quello, mi vada bene quell'altro, ma nessuna voglia di convertirsi. Voglio continuare una vita da Bengodi, o peggio. Allora la mia preghiera per loro sarà, tu Signore sai cosa serve alla loro